stanza. Siamo noi che, nonostante tutto, continuiamo, quando arriva Natale, a far vedere cosa mangeranno gli italiani. E finite le feste, puntualmente ti dicono come si fa a fare la dieta per recuperare tutto quello che hai mangiato prima. Tutti gli anni è così. Fateci caso, il telegiornale finisce sempre così. Cosa mangeranno quest'anno gli italiani? Dopo l'Epifania, come faranno gli italiani a ritornare ai chili di prima? E i poveri questi problemi non ce li hanno. Bene, questo è un po' il testo. Vedete che questa donna alla fine ha fatto arrossire tutti i ricchi che gettavano molte monete. Arriviamo alla seconda parte della lezione, cioè la meditazio, che cosa dice questo testo, cosa potrebbe dire questo testo a noi, e io vi lascio due spunti di riflessione. La prima è di carattere più, direi, materiale, concreto. Parlo della ricchezza e della povertà, ma proprio concreta. Mentre la seconda riflessione è più di carattere spirituale. Questa donna ci lascia un chiaro monito, e cioè quello di tralasciare le false sicurezze per abbandonarsi interamente alla bontà di Dio. Che vuol dire che noi non dobbiamo esaltare la previdenza, ma abbandonarci con fiducia alla provvidenza, e che non dobbiamo vivere la nostra vita appunto sempre nella previdenza. Devo prevedere e quindi devo mettere da parte, metti da parte, perché talvolta il mettere da parte, l'avere tanti soldi, ha sempre come fondamento la paura di morire. Quando uno è giovane, e lo dico ai giovani presenti, ai giovani i soldi interessano, ma fino a un certo punto. Non sono legati, a meno che uno sia proprio così un po' di natura tirchio, avido, proprio brianzolo fino in fondo, però di solito il giovane non è legato, insomma, ai soldi. Ma man mano che gli anni passano, i soldi diventano proprio importanti, perché ti danno una sicurezza sul futuro. E appunto l'avarizia, l'attaccamento ai soldi, che è un vizio capitale, ha sempre come fondamento la paura di morire. Più soldi ho, più sono sicuro di vivere, per le cure, per quello che mi capita, se succede qualcosa. Forse noi riteniamo esagerato il gesto di questa donna, poteva dare il 50%, bastava quello. Ecco, io non vorrei negare il valore della previdenza, che è necessità di pensare al domani, giustamente, soprattutto per uno che ha figli. Però occorre vigilare, perché il nostro tempo e la nostra mentalità ci portano a bisogni spesso fittizi e artificiosi. Abbiamo fatto diventare necessario ciò che invece è superfluo. Tutt'oggi è necessario, tutt'oggi, non so se avete ascoltato il telegiornale ieri, quanto gli italiani buttano via di cibo. E riconoscendo dove sta la vera ricchezza, che è la capacità di donarsi, l'attenzione agli altri, l'apertura a Dio. E allora la riflessione sul denaro. Il denaro non è il demonio. Il denaro non è il demonio. Anche il Papa, che continua a richiamarci su queste cose, l'ha detto una volta. Il denaro non è una cosa cattiva. Però o è un ottimo servitore o è un pessimo padrone. O tu il denaro lo usi oppure te ne fai usare diventando dipendente, perché del denaro si può diventare dipendenti, come l'alcol, la droga, la pornografia, la prostituzione, il gioco, anche il denaro, avere sempre di più. E noi sappiamo che il denaro può far tanto bene, ma può far anche tanto male. Il denaro è capace di aiutare una persona, il denaro è capace di spaccare una famiglia. E quanta gente, non sto parlando dell'Africa, quanta gente non si parla più con i propri fratelli, sorelle, genitori e figli per i soldi. Meglio morire poveri. Stai bene in vita e non sei maledetto in morte. Il denaro. Non si può vivere senza soldi, ma non si può vivere soltanto di soldi, avendo in mente sempre i soldi e facendo venire i soldi prima addirittura degli affetti. Eh no, gli affetti vengono prima dei soldi. Ma quando i soldi vengono prima degli affetti, vuol dire che io sto venendo prima degli altri. Questa è la prima sottolineatura. La seconda, più di carattere spirituale. E cioè questa capacità di dare tutto al Signore, i pensieri, le preoccupazioni, i gesti, i progetti, i desideri, le fragilità, i ritardi, gli stessi errori ripetuti continuamente anche quando uno ne farebbe sicuramente a meno. Che cosa ci insegna questa donna? È grande questa donna, eh? Non è importante davanti al Signore dare tanto. È inutile che io faccia dei programmi più grandi di me. Non è importante dare tanto, ma io voglio dare al Signore la santità, la perfezione, io voglio essere come questo santo, come quell'altro, io vorrei dare... Non è importante dare tanto, ma dare tutto, tutto, anche se il tutto è poco. Questa donna non dà tanto, quelli davano tanto, ma non davano tutto, perché davano il superfluo, davano quello che avanzava, tanto non se ne rendevano conto. Questa donna dà tutto. È poco, non importa, il Signore non guarda il tanto, il poco, guarda il tutto e non il niente, ma qualcosa che noi ci tratteniamo. Il Signore non guarda la quantità, ma la totalità. E in questa totalità non c'è dentro solo il bello, c'è dentro tutto, tutto quello che sono. Quello che mi piace di me e quello che non mi piace, quello che voglio e quello che non voglio, quello che sono e quello che mi piacerebbe essere. Ma io sono sempre lo stesso, ma io nonostante tutto ricado sempre negli stessi errori. E forse uno dice, beh, io sono giovane, ho 20 anni, però a 30 anni cambio. quando arriva a 30 anni dice: mamma mia, però sono un po' peggio di 20 anni, no, però 40 anni cambio. Poi arriva a 40 anni e dice: ma però sono peggio di quando avevo 30 anni, no, ma col 50esimo si cambia. E poi dice: no, ma a 60 anni, io mi fermo qui perché non so poi come va a finire la storia, ma penso che sarà ancora così. E alla fine cosa fa uno? Non sta lì a fare tanti calcoli, dà tutto al Signore quello che sei. Che significa abbandonarsi in Lui, significa fidarsi di Lui, significa non avere zone o luoghi del cuore dove pensiamo o vogliamo salvarci da soli. Forse è questo l'immagine di questi uomini che mettono dentro qualcosa. La vita è mia, decido io cosa dare o cosa non dare. E invece questa donna è povera, dice: io non c'ho niente, c'ho questo e do tutto. Dare tutto significa consegnare tutta la nostra vita al Signore, che sia povera finché volete, ma basta darla al Signore. E voi dite: ma non è un granché contento Lui? Ce l'ha detto Lui. Se Lui si accontenta di quello che gli diamo, se è contento Lui, siamo contenti anche noi. Sapendo che Lui ci salva e che ci porta in braccio. Sant'Ambrogio dice così: il Signore non guarda quello che gli diamo, ma quello che tratteniamo per noi. Questo forse talvolta ci spiazza, perché non ci chiede, non guarda quello che noi diamo a Lui, guarda anche quel piccolo. Santa Teresa di Gesù Bambino parlava addirittura di uno spillo. Anche tu potresti perderti per uno spillo. Vuol dire che il Signore ti può dare tutto, quello che ti piace e quello che non ti piace, quello che fai vedere agli altri e quello che nascondi, quello che riesci a fare e quello che, nonostante tutto, ogni giorno ricominci da capo e il giorno dopo sai che dovrai ricominciare da capo ancora. Concludo dicendo questa cosa, che noi siamo invitati ogni giorno a credere alla provvidenza di Dio. Cioè il Signore sa che noi siamo al mondo, ma non sa che siamo al mondo noi come tutti gli uomini. No, il Signore sa che siamo al mondo ciascuno di noi con la nostra faccia, la nostra vita, con tutto quello che siamo. E lo sa. E provvede a noi il Signore. E a me piace pensare che la provvidenza di Dio, che cos'è la provvidenza? È Dio che si prende cura di noi in ogni situazione in cui ci troviamo. Allora la provvidenza si alza prima al mattino di noi. E qualcuno dice: guardi che io mi alzo presto, più presto degli altri. Più presto di quelli di casa mia, non importa, per te la provvidenza si alza ancora prima e va a letto, va a riposare dopo di te. E c'è tutta la giornata in cui tu sei sotto lo sguardo della provvidenza di Dio, non sei lasciato al caso, Dio si prende cura di te. Se ha cura di due passeri, dice il Vangelo, se sa anche quanti capelli abbiamo sulla testa, volete che non abbia cura di noi? Di me? Ognuno dovrebbe dire: Dio si prende cura di me. E quindi al mattino, domani mattina, quando vi svegliate, sappiate che Dio è già all'opera e stasera quando andrete a letto, Dio non è ancora andato a letto. La provvidenza è ancora sveglia per noi. Ringraziamo il Signore, ma ringraziamo anche questa povera vedova. Non ha detto una parola, ma ci ha insegnato a vivere.